Vedete, con questa necessità, solo in apparenza prepotente e dura, è vero? Perché, vedete, bisogna che almeno noi tomisti ne siamo ben convinti, eh? Cioè che si fa il bene dell'uomo, che si fa attenzione al soggetto umano proprio là, dove si mette in risalto la relazione trascendentale, secondo tutta l'essenza, di dipendenza del soggetto dall'oggetto. Va bene questo discorso? Ed il fondamento teorico di quel discorso che vi feci è questo, cioè il realismo epistemologico. Nel conoscere, la nostra soggettività umana dipende interamente dall'essere. Va bene questo discorso? Cioè la dipendenza del pensiero dall'essere. Perciò il pensiero giunge alla sua massima perfezione non già quando pensa hegelianamente se stesso, eh? Il pensiero giunge alla sua massima perfezione quando pensa l'essere che non è esso stesso. Va bene questo discorso, miei cari? Vedete, quindi andiamoci piano, no? Con le accuse di una certa insensibilità della teologia scolastica ai problemi dell'uomo, no? I veri problemi dell'uomo sono problemi sempiterni, capite, miei cari? E sono problemi dell'essere in quanto tale, eh? Quando sento parlare sempre dell'uomo di oggi, è una specie di darwinismo accelerato, capite? Perché voglio dire, non sembra quasi che l'uomo di oggi sia diverso dall'uomo di 10 anni fa. Ormai i tempi si raccorciano a 5 anni, chissà dove andremo a finire, capite quello che voglio dire, no? Una dissoluzione completa, eh? Vedete? Invece i problemi veri dell'uomo e anche le soluzioni che l'uomo trova a questi problemi sono sempre problemi e soluzioni eterne. Va bene questo discorso, eh? Tutto ciò che merita la fatica di essere pensato è in qualche modo eterno. E lo stesso tempo, dice Platone, è solo una immagine dell'eternità. Scusatemi un po' queste simpatie platoniche, no? Ma in sostanza è lì che nasce la sapienza, va bene? Ecco, allora, in tal senso, il padre Ramirez insiste su un altro punto oggi molto mal compreso, e cioè il linguaggio teologico. Ed il linguaggio scolastico certamente sembra arretrato. Però il mio modesto punto di vista è proprio questo, vedete? E cioè che il linguaggio non è solamente soggettivisticamente, no? Non è solamente un mezzo di comunicazione, è anche un mezzo di espressione dell'essere e del concetto dell'essere. Come dice San Tommaso, cioè che le parole sono segni dei concetti come i concetti sono segni delle cose, no? Quindi non serve solo per metterci d'accordo, allora sì, possiamo fabbricarci linguaggi davvero quali vogliamo, no? Ecco. Invece si tratta di adattare il linguaggio, certo al mio simile, ma prima di tutto alla realtà che voglio esprimere, capite? Cioè non c'è solo il contatto io e gli altri, c'è il terzo nero in mezzo, cioè l'essere, capite quello che voglio dire? Allora il linguaggio deve anzitutto obbedire all'essere tramite il concetto, c'è una duplice obbedienza del linguaggio, no? Una obbedienza al concetto e tramite il concetto all'essere. Non siamo seguaci di Gorgia da Leonti, noi, è vero, in cui conoscete lo scetticismo e la dissoluzione di questa reciproca appartenenza della parola al concetto e del concetto all'essere, no? E poi c'è certo questa seconda obbedienza, se volete, orizzontale del linguaggio, che è quella comunicativa, ma la primaria è quella verticale, permettetemi di esprimerlo così, no? E per questo vedete che non bisogna essere facili, mi spiace anche qui andare controcorrente, non sono quasi condannato a farlo, non sono il tipo di vero psicologicamente parlando che lo fa molto volentieri, ma mi sento quasi costretto, insomma, amicus homo modernus, magis amica veritas, va bene questo discorso, questo mi sia di consolazione. Cioè bisogna, vedete, in certe cose, persino imparare un linguaggio che abbiamo già disimparato. Non è possibile, vedete, il linguaggio non è un... Certo, non bisogna dargli quella importanza che gli dà la cosiddetta filosofia del linguaggio, no? Cioè il linguaggio non è primario, certamente. Tuttavia, per quanto sia secondario, il linguaggio sempre si riferisce in qualche modo ultimamente all'essere, alla verità ontologica. Perciò non è arbitrario, capite? Non è possibile dire, spesso in così discorsi pastorali che sempre mi fanno rabbrividire per la loro superficialità, scusate ancora se devo dire così, è vero? Quando si dice basta cambiare linguaggio e convertiremo tutto il mondo moderno al cristianesimo. Non è così facile, capite? Convertiremo forse il mondo moderno, ma certamente non al cristianesimo, se ci adegueremo al suo linguaggio, capite? Perché il linguaggio del cristianesimo è un linguaggio del tutto particolare, che bisogna imparare, capite? Cioè, con lo stesso cristianesimo, con la stessa fede, con la stessa teologia, con la stessa filosofia, bisogna sottomettersi anche alla fatica a impararne il linguaggio, capite? Come si impara una lingua straniera per andare a visitare, a trovare un paese straniero, capite che anche voi... Quindi non è così facile dire, voi altri sacerdoti, è vero, fareste il mondo cristiano se vi compiaceste di parlare il linguaggio dei giovani di oggi, capite? Nel linguaggio dei giovani di oggi riesco a spiegare la pop music, è vero, ma non riesco a spiegare il mistero dell'incarnazione, mi dispiace molto, ma è proprio così. E che poi la pop music, è vero, non merita di essere spiegata, è uno di quei concreta, è vero, che si sottraggono a qualsivoglia intelligibilità, va bene questo? Ecco, questo tanto per esemplificare una volta tanto il discorso, no? Allora, in tal senso, dice appunto il grande Papa Pio XII di felice memoria, è vero, dice della sua stupenda enciclica, che raccomando alla vostra benevola considerazione, la enciclica Humani Generis dell'anno di grazia 1950, ed è riportato anche nel Denzio de Schelmetz al numero 2312, dice così: Despectus autem, vocabulorum, ac notionum, quibus theologi scholastici uti solent, sponte ducit ad enervandam theologia. Quanto è vero questo? E soprattutto gli ultimi sviluppi nella sacra, o quasi non più sacra, teologia hanno dimostrato la fondatezza di questa affermazione di Pio XII. Il fatto di abbandonare con facilità il linguaggio della scrittura, dei padri, e soprattutto quello rigoroso della grande teologia scolastica, comporta una certa enervatio teologie, cioè togliere il nervo alla teologia. Una teologia in sostanza senza struttura razionale è una non teologia, è una negazione di sé, no? Dunque, per quanto poi riguarda gli studenti, è vero, occorre una... Prego, caro Fra Stefano.
Cioè, la teologia pastorale, cioè il linguaggio, si deve fare
sì, ecco, decisamente è un discorso, quello che si deve scomodare a questo punto è il discorso della partecipazione, è uno dei pochi discorsi che al giorno, cioè diciamo così, è uno dei discorsi che al giorno di oggi proprio non si fanno, ma del quale si avrebbe più bisogno che mai, va bene questo discorso? Quindi certamente il teologo pastorale non può rimanere proprio a livello speculativo, scientificamente, diciamo così, rigoroso della teologia speculativa, questo non c'è dubbio, quindi sono d'accordo che il predicatore deve abbandonare la cattedra, in sostanza, capite, deve in qualche modo cercare un linguaggio possibilmente comprensibile dai suoi uditori, questo è assolutamente scontato, no? Quello che mi sta a cuore però è che non crei un linguaggio prendendolo dall'ambiente a cui si rivolge, come si vuole al giorno di oggi, no? C'è una specie di linguaggio indotto, no? Semplicemente io attendo a quello che è quel gergo dei giovanotti di oggi, ne è vero, e poi cerco di fare quella famosa captatio benevolentiae, al di là della quale poi generalmente non ci si spinge, no? Chiacchierando con loro le omnibus e le quibus damanis, questo non basta, va bene questo discorso? Quindi bisogna che ci sia una specie di partecipazione per ricezione, va bene? Cioè che l'ambiente che ci si trova dinanzi riceva in sé un qualche cosa che però gli è di primo approccio estraneo, che però poi deve diventarvi familiare, non so se rendo l'idea, va bene? È come innestare nel linguaggio dell'uomo contemporaneo e di certi ambienti particolari, no? Innestare un discorso obiettivo con il suo linguaggio obiettivo, va bene questo discorso? No? Per esempio, non so, in teologia dogmatica ci possiamo permettere di parlare dell'incarnazione in termini di ipostasi di natura e via dicendo. In una predica non è che rinunci a parlare dell'incarnazione, come ahimè succede, capite? Perché si sentono tante cose, e tante cose, sembra essere tornati proprio al Settecento, capite? Quando i buoni parroci illuministi, vedete, modernisti ante litteram, no? Illuministi che cosa facevano? Insegnavano ai contadini come vaccinare le mucche, va bene questo discorso, no? Dal pulpito, capite, predica domenicale, no? Ecco, domenica tale dopo Pentecoste, capite, un stupendo Vangelo, no? Del Vangelo non, ne verbum quidem, va bene? Del Vangelo non si parla, si parla della vaccinazione delle mucche, perché le filosofie, Il filosofo de Lumière, Monsieur Voltaire, ha trovato che è giusto illuminare il popolo. Allora lo si illumina con discorsi spurili, va bene questo discorso? Allora questo non vale, vedi, questa è una pastorale malafatta. Cioè, bisogna certamente attendere alla elevazione del popolo, però partendo da una verità obiettiva e da una solida teologia anche speculativa. Quindi, in poche parole, la pastorale si trova partecipativamente di mezzo tra gli uditori e tra la teologia speculativa. Va bene questo discorso? Ecco. Bene, allora, poi dalla parte degli studenti, il padre Ramirez cita una frase di Suarez, è vero che affido alla vostra benevola attenzione perché è tutto un programma, no? Dice che occorre far sì che et pietas a veritate fulciri, che la pietà sia sostenuta dalla verità, et pietas a veritate fulciri, et veritas possit pietatis dulcedine utilius investigari, e che la verità, aiutata dalla dolcezza della pietà, possa essere con maggiore utilità investigata e ricercata. Vedete questa dualità di pietà e di verità. Quindi nello studente di teologia si richiede pietà e verità. Le due cose devono in qualche modo andare di pari passo e aiutarsi, no? Est enim, come sono vere queste sagge parole, vedete, ogni volta, ogni tanto devo pure bruciare un po' di incenso anche a Francisco Suarez, che in questa circostanza se lo merita decisamente, no? Dunque dice, est enim sine veritate, pietas imbecila, vedete il fideismo, no? Senza la verità la pietà è, e c'è la parola latina imbecilla, cioè in sostanza è debole, no? Capite? Ma debole proprio nel senso poco illuminata, insomma, no? Ecco, et sine pietate veritas sterilis et iena, e senza la pietà, pericolo di razionalismo, no? Senza la verità è sterile e digiuna. Quindi bisogna in qualche modo unire entrambe le cose. Poi il padre Ramirez insiste sulla docilità e disciplinabilità, cose ovvie, è vero, qualsiasi discepolo di qualsiasi materia, però quello che è molto importante in teologia morale è soprattutto rinunciare a avere delle certezze di tipo speculativo e delle necessità di tipo metafisico. Va bene questo discorso? Cioè, la saggezza a livello morale consiste di ricercare quella certezza che è compatibile con la materia trattata. E perché dico questo? Vedete, perché non solo a livello di teologia morale, ma a livello della stessa prassi morale, le anime angosciate, le anime che tendono allo scrupolo, si rivelano sempre per il fatto che sono indecise, cioè non hanno l'atto della prudenza che è l'applicazione all'agire, mentre hanno fortemente elaborato il consiglio della prudenza, capite? Quindi si consigliano sempre ma non agiscono mai, no? Questo però senza colpa loro, capitemi bene, perché mentre può essere una vera e propria imprudenza, per imperfezione dell'atto di prudenza, in quel caso una coscienza ansiosa in sostanza non si tratta di colpa, si tratta di una indisposizione naturale, no? Ecco. Però è significativo questo, vedete? Non si decidono mai perché? Perché pretendono, per le loro azioni, di avere assolutamente la chiarezza metafisica. Va bene questo discorso? Ci sono di quei che esitano sempre, sono sempre un po' angustiati. Pensate, per esempio, sono riguardo a delle scelte molto importanti per la vita, per esempio la scelta di una consacrazione a Dio, la scelta del matrimonio e via dicendo, la scelta di una professione, no? Questo non decidersi mai è spesso motivato da una certa pretesa di avere delle certezze che non si possono avere a livello pratico. Capite quello che voglio dire? Ciò non vuol dire che a livello pratico possiamo essere spavaldi. Bisogna avere una qualche certezza. Ma non potendo avere delle certezze metafisiche, bisogna accontentarsi di grandi probabilità, cioè di certezze morali. Capite quello che voglio dire? E così la nostra disciplina è particolarmente difficile proprio perché non consente delle certezze apodittiche, metafisiche. Ed è ancora molto più difficile che la stessa teologia dogmatica per questo motivo di una minore intelligibilità a causa della sua praticità. Non si può avere altra certezza che quella pratica. Bene, poi quello che si richiede ovviamente è anche dalla parte degli uditori di teologia morale che si valgano molto della loro esperienza propria di vita morale e spirituale. Quindi è giusto che si aiutino nelle loro meditazioni morali anche dalla propria esperienza. Bene, carissimi, allora, adesso molto brevemente vorrei solo così farvi vedere alcuni aspetti del trattato, in particolare adesso del trattato del fine ultimo, dove, dopo aver introdotto la teologia in genere e la teologia morale. Aspetti quindi del trattato del fine ultimo. Bravo padre Rapires, è vero, si fa forte di un prologo di San Tommaso che è quello al De Anima, no? Dove San Tommaso dice appunto che bisogna rendere il lettore anzitutto benevolo, facendogli vedere l'importanza del discorso che stiamo per fare, poi renderlo attento, suscitando in lui in qualche modo l'attenzione riguardo alla difficoltà del discorso, e infine bisogna renderlo docile facendogli vedere le tappe da percorrere. Va bene? Quindi padre Rapire si imposta la sua introduzione particolare al trattato del fine ultimo in questa triplice maniera. Cioè, prima parla, diciamo così, dell'oggetto stesso e della importanza del trattato, poi parla della difficoltà del trattato e infine, così a qualche appunto sulla divisione del trattato stesso. Quindi anzitutto l'importanza del trattato, soprattutto nelle discipline filosofiche possiamo dire che già qui a livello naturale il trattato del fine ultimo è di assolutamente primaria importanza, perché i filosofi si sono dedicati allo studio della sapienza ricercando una vita beata, il desiderio della beatitudine che spinse i pensatori a darsi alla filosofia. Questo lo dice molto bene Marcus Tullius Cicerone, vero, il nostro amico Cicerone, nel suo trattato De Finibus, no? Dove dice così: omnis summa philosophiae ad beate vivendum referre. Tutta la somma, no? Potremmo dire tutto il compendio, l'insieme della filosofia, si riferisce alla vita beata. Itque unum expetentes homines se ad hoc studium contulerunt. E solo ciò cercando, gli uomini si sono dedicati allo studio di questa disciplina, cioè della filosofia. Ed è quasi il motore, il veicolo della filosofia è appunto il desiderio della beatitudine, d'altra beatitudine naturale che è quella della contemplazione sapienziale. Vedete? Ecco, quindi in qualche modo la stessa filosofia, anche speculativa, è mossa dal desiderio del fine ultimo, dalla beatitudine. Voi mi direte, ma questo significa rendere pratica la filosofia speculativa? Non del tutto, vedete, non del tutto, proprio perché il fine ultimo consiste non già nella prassi, ma nell'aspetto immanente dell'atto. Capite quello che voglio dire? Cioè, nella speculazione. Paradossalmente, il fine della prassi è un qualche cosa di speculativo. Va bene questo? Però, tutta la filosofia, tutto il negozium philosophicum, tutto il dedicarsi alla filosofia è mosso da questa esigenza di un beate vivere, di vivere una vita beata. Bene. Pensate a Socrate in questo contesto, no? A questa cura socratica dell'anima, no? Cioè alla necessità che l'uomo viva presso se stesso, cioè che si renda conto che l'uomo è l'anima e che l'anima è l'intelligenza e che l'intelligenza si nutre, si purifica, vive della verità, no? Quindi questa necessità di contemplare la verità per vivere spiritualmente. In teologia è il motivo della teologia stessa, capite? Perché se non ci fosse il fine ultimo soprannaturale, non ci sarebbe né fede, anzi né rivelazione, né fede né teologia. Ed è il fine, è il costitutivo dell'ordine, dico il fine soprannaturale, il costitutivo dell'ordine soprannaturale. Tutto l'ordine soprannaturale consiste nel fatto che l'uomo è stato elevato da Dio a quel fine che è il Dio da essere visto per tutta l'eternità essenzialmente, faccia a faccia, come dice la scrittura. Ed è quindi come dal fine dipende tutta la rivelazione di Dio. Dio ci ha rivelato se stesso per condurci a quel fine al quale Egli ci ha ordinati. Va bene questo? Vedete, quindi tutta la rivelazione, tutta la fede, la teologia dipende dal fine ultimo soprannaturale. Poi, l'ultima perfezione della teologia consiste ancora nel fine ultimo, perché evidentemente, vedete, quello che noi adesso ci sforziamo di intravedere come in uno specchio, sicut in enigmate, è vero? Ebbene, questo lo vedremo rivelata facie della visione beatifica, nel possesso del fine ultimo. E bisogna vivere la teologia di fede, la teologia rivelata, anche in questo modo, come un anticipo come un anticipo della beatitudine futura. Lenin si potrebbe dire che la prassi della teologia, prassi nel senso buono della parola, no? Che l'attività teologica è quasi un anticipo della visione beata del cielo, così come può essere concesso all'uomo vivente su questa terra. Questa perfezione poi della teologia nel conseguimento del fine ultimo appare anche dal fatto che praticamente tutta la nostra fede, che è principio della teologia, la fede dipende dalla visione che Dio ha di se stesso e che i beati hanno di Dio, ed è per quello che la teologia è una scienza subalternata alla scienza di Dio e dei beati. C'è una subalternanza della teologia di questa terra alla teologia celeste, che è quella appunto della visione beatifica. E quindi in ogni ordine il fine è sempre il principio sia dell'agire sia del pensare, nell'ordine naturale, filosofico, così anche nell'ordine soprannaturale e teologico, strettamente detto. La difficoltà di questo trattato, anzitutto si suppone tutto il trattato su Dio. Vedete, non si può studiare la teologia morale, il trattato del fine ultimo, senza aver svolto già almeno un po' di dogmatica, in sostanza. Cioè il trattato suppone un concetto veramente teologico, scientifico, per quanto ci è possibile, no? Di Dio. Quindi tutto il trattato di Deo 1, di Deo Trino, eccetera, deve essere presente. E poi un'altra difficoltà, la spiritualità e l'immortalità dell'anima. Perché vedete, il fine ultimo soprannaturale consiste nel fatto che l'anima umana entra nel possesso di Dio. Quindi per trattare del fine ultimo e della beatitudine dell'uomo bisogna presupporre già la conoscenza di Dio e la conoscenza dell'anima nella sua spiritualità e immortalità. San Tommaso ha un bel brano nella Contra Gentes, nel terzo libro, capitolo 48, dove tratta di questa difficoltà dei filosofi antichi a percepire la immortalità dell'anima. E quindi la difficoltà a capire che il vero fine ultimo dell'uomo non si pone in questa vita, ma nell'altra. Nella trascendenza, si potrebbe dire, no? E ve lo cito proprio perché merita essere citato: in quo satisfatet quantam angustiam patiebantur hinc inde eorum preclara ingenia. E da qui appare con chiarezza quanta angoscia pativano i loro gloriosi ingegni, cioè la loro ingegnosa mente. Vedete con quale rispetto parla di questi filosofi, no? A quibus angustiis liberabimur siponamus hominem ad veram felicitatem post hanc vitam pervenire posse anima hominis immortali existente. Vedete la perplessità dei filosofi, che vedevano che l'uomo non può essere perfettamente beato in questa vita, ma che però anche non intravedevano come l'uomo potesse sopravvivere alla sua morte, no? Questa angoscia dei filosofi antichi è tolta di mezzo se noi abbiamo la convinzione, prima filosofica e poi convalidata dalla fede, della immortalità della nostra anima. E il discorso dell'immortalità è tutt'altro che facile. Sapete che anche i sapienti si sono lasciati sviare dalla retta via, no? Voi sapete già che penso al Caetano, no? Cui voglio tanto bene in altre circostanze, ma che tuttavia non seguo nella sua tesi, Nella sua tesi secondo cui la immortalità dell'anima appartiene solo alle verità di fede e non già alle verità filosoficamente dimostrate. Bene, poi c'è lo stesso San Paolo che ci insegna che la visione beata di Dio è qualcosa di incomprensibile per l'uomo, no? Dice appunto nella prima lettera ai Corinzi: quelle cose che l'occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Vedete quindi che trattare del fine ultimo è tutt'altro che facile, dato che proprio oltrepassa ogni nostra possibilità di immaginazione. Adesso ultima cosa dell'introduzione, la divisione del trattato. Ve l'ho presentata nella forma ultima di sulla lavagna, è vero, anticipando un po' il nostro discorso. Comunque la divisione di questo trattato ha conosciuto diversi progetti, soprattutto c'è quello di un certo Pietro di Godoy nelle Disputazioni Teologiche, il quale appunto dice che praticamente San Tommaso avrebbe in queste questioni, appunto in queste cinque questioni del trattato del fine ultimo, avrebbe proceduto così, cioè avrebbe trattato dei due fini, del fine naturale e soprannaturale. Invece Ramirez rileva molto giustamente che ciò non è vero per due motivi. Uno, perché San Tommaso fa un lavoro interamente da teologo, cioè dappertutto in questo trattato tratta già del fine ultimo soprannaturale, e solo implicitamente tratta anche di quello naturale. È chiaro che risolvendo le questioni del fine ultimo soprannaturale, implicitamente risolve anche le questioni filosofiche del fine ultimo naturale. Poi perché bisognerebbe appunto premettere il fine ultimo soprannaturale a quello naturale, non viceversa, siamo in teologia, quindi l'oggetto proprio è il soprannaturale, no? Cosa che San Tommaso ovviamente non fa in questo trattato. Altri, per esempio il famoso tomista di Colonia Konrad Köln e poi i salmanticensi, propongono la seguente divisione, cioè dicono: anzitutto San Tommaso avrebbe trattato nella seconda questione della beatitudine oggettiva, poi nella questione terza e quarta della beatitudine formale, cioè dell'atto beatifico, e ciò prima dell'atto principale della beatitudine e poi dell'atto quasi strumentale nella quarta questione, e poi infine delle potenze e facoltà di giungere alla beatitudine. Contro questo Ramirez osserva anzitutto che la quinta questione non tratta affatto della potenza della beatitudine, proprio perché tratta invece della asseguibilità, cioè della possibilità dalla parte dell'uomo di conseguire la visione beata, non già della potenza che elicita l'atto della visione, capite quello che voglio dire? Poi non è la potenza stessa che elicita l'atto, ma anzi l'abito della gloria infusa, capite, che elicita l'atto. Quindi anche questa divisione del Köln e dei salmanticensi non è del tutto attendibile. Quindi, in sostanza, ultima analisi, abbiamo questa, vi propongo appunto questa divisione che ormai è accettata come opinio comune tra i tomisti e presentata come tale anche da Ramirez, no? Quindi, di nuovo, vedete com'è importante la distinzione nel aspetto generico e specifico, aspetto universale e particolare. E quindi, come tutta la materia morale si sdoppia in una morale generale, morale più specifica in specie atoma, così anche il trattato del fine ultimo tratta prima del fine in genere, la prima questione, e poi in particolare, quasi in concreto, del fine in quanto è beatitudine, in quanto coincide con la beatitudine. E questo ancora, c'è questa ultima parte, le questioni da 2 a 5, no? Tratta sia dell'essenza della beatitudine, aspetto statico, se volete, della medesima, l'essenza, la natura della beatitudine, e poi la sua asseguibilità, cioè la possibilità della parte dell'uomo di entrare nel possesso della beatitudine. A quali condizioni l'uomo arriva alla beatitudine, no? E questo ovviamente riguarda la causa quasi efficiente o meritoria della beatitudine, come l'uomo può meritare la beatitudine eterna. Per quanto riguarda l'essenza, cioè le questioni 2 a 4, anzitutto si tratta della essenza cosiddetta metafisica. Voi sapete che per essenza metafisica si intende il costitutivo formale di una cosa, cioè quella proprietà che fa sì che la cosa sia se stessa, va bene, è distinta da tutte le altre. Non quindi tutte le proprietà indistintamente, nemmeno proprietà essenziali, ma quella prima proprietà essenziale che costituisce la cosa. Pensate all'esempio banale, no? Ma spesso citato perché è più facile, c'è quello della risibilità e della razionalità dell'uomo, no? L'uomo è razionale ed è risibile a questo dono di Dio di poter sorridere, va bene questo discorso, no? Ora, certamente tra queste due proprietà c'è una connessione, ma c'è soprattutto un ordine di dipendenza, cioè la risibilità non è certamente la proprietà primaria, per quanto sia un proprium hominis, no? E quindi il costitutivo dell'uomo è la razionalità, e su questa poi si innestano tante altre proprietà. Perciò l'essenza metafisica è il costitutivo dell'essenza, l'essenza fisica è l'insieme delle proprietà, va bene? Vedete come all'essenza metafisica corrisponde la definizione per genere prossimo e differenza specifica, mentre all'essenza fisica corrisponde la definizione per enumerazione delle proprietà. Va bene questo discorso, no? Allora, essenza metafisica, anzitutto della beatitudine oggettiva, la domanda è questa: quale è quell'oggetto che ci rende beati? Ovviamente la risposta poi in ultima analisi sarà: non può essere che Dio, però il discorso è tutt'altro che facile, perché prima bisogna escludere tutti gli altri beni che pretenderebbero di renderci beati, no? E poi ex parte subiecti, cioè in che cosa consiste l'atto beatifico? Si potrebbe quasi parlare, lo dico solo per esemplificare, ma temo che sia uno di quegli esempi che allontanano più che avvicinare, no? Cioè si potrebbe quasi parlare della psicologia dell'atto beatifico, capite quello che voglio dire, no? Cioè ciò che succede nell'uomo quando vede Dio, Quindi, in che cosa consiste l'atto beatifico dell'uomo? Per esempio, se è un atto dell'intelligenza o della volontà, se è un atto o un abito, capite quello che voglio dire? E via dicendo. Poi la beatitudine, l'essenza fisica della beatitudine, sono tutte le proprietà della beatitudine, ciò che si richiede per essere beati. Si richiede anzitutto la visione, si richiede prima la visione che la fruizione, si richiede ovviamente anche la fruizione, cioè il godere di Dio, si richiede l'amore di Dio, ovviamente, si richiede il possesso di Dio, no? Questa comprehensio Dei, che poi San Tommaso spiegherà per bene perché si presta a equivoci, no? Si richiedono tante cose, si richiede per esempio sotto un certo aspetto anche il corpo della risurrezione, vedete ci sarà un accenno anche a questo, si richiede sotto un certo aspetto persino la societas amicorum, quindi ci sarà anche in cielo, e se volete, secondari, come avremo modo di vedere. Bene, miei cari, adesso brevemente, il resto dovrò proprio affidarlo purtroppo a voi, no? Dico purtroppo no perché non mi fidi di voi, ma perché è un lavoro in più per voi, poveretti, no? Però fatelo proprio perché è importante. Meditavo una introduzione anche di tipo positivo, come solitamente faccio, no? Ma siccome eravamo abbastanza prolissi sulla introduzione alla teologia in genere, teologia morale in specie, e poi al trattato del fine ultimo, bisogna che affidi una parte di questo lavoro a voi. Dico solo brevemente alcuni significati della grecità antica e del linguaggio biblico connessi con la parola fine, no? Ecco. Vedete, la lingua greca abbonda di significati diversissimi. Anzitutto, il significato più banale è quello del termine. Tanto per, scusate che scrivo subito alla parola, le parole in greco e in ebraico. Posso cancellare questo? Posso prendere? Ecco, allora, la parola greca, molto significativa, ecco, mi raccomando la vostra attenzione, ricordo spesso, è Toteos, perché si dice teleologia, no? Era la dottrina dei fini, teleologia, Toteos. Le parole ebraiche sono due, so e tes, e poi anche una parola che ricorre soprattutto nella letteratura apocalittica, no? Anche rabbinica e umana, eccetera. Questa è una regina. Acharim Hayamim, va bene? Acharim Hayamim, alla fine dei tempi, eh? Alla fine dei tempi il monte del Signore sarà elevato al di sopra di tutti i colli, capite? In Isaia, no? Ecco, Acharim Hayamim è la parola, no? Va bene questo discorso? Quindi queste sono un po' sono le parole chiave della letteratura sacra, va bene, le lingue, diciamo così, della sacra scrittura. Dunque, allora, anzitutto totelos in greco, no? Poi questo si pronuncia sof, sof. Quell'altro si pronuncia ketz, e questo acharit hayamim. Ebraico vuol dire dopo, è un avverbio, no? Che significa dopo. Acharit è una forma, nello status constructus, che significa acharit hayamim, alla fine, dopo tutti gli altri giorni, in sostanza, alla fine dei giorni, va bene? Queste sono un po' le parole chiave, se volete, no? Va bene? Adesso vi dico alcuni significati, in breve, quanti minuti abbiamo? Ditemi un po', 10 minuti mi pare, no? 10, benone, allora almeno qualcosa potremo fare. Bene. Dunque, anzitutto il significato più ovvio è quello del termine, eh? Il termine, per esempio, il termine di un viaggio, no? Filone di Alessandria, parlando di Abramo, per esempio, dice che il termine del suo viaggio era un'opera pia, va bene? Quindi, in sostanza, la meta del viaggio, nel senso molto concreto, molto banale addirittura della parola. Poi però, nel linguaggio filosofico, questo termine di un'azione, per esempio, eccetera, viene caricato di un significato spirituale e assume appunto questa significanza di essere fine o scopo della esistenza umana. Platone usa un altro termine che però non si è molto affermato, come diciamo noi in italiano, lo scopo, no? Quindi in greco si dice anche lo scopos, non che linguaggio non usa ideos, capitemi bene, ma usa prevalentemente scopos, mentre Aristotele ha così portato a affermare piuttosto l'espressione teros. Bene, nell'esordio stesso all'etica Nicomaco, vedete come San Tommaso è molto aristotelico in questo sistema di aver premesso a tutto il trattato teologico-morale il trattato del fine ultimo. Anche Aristotele comincia l'etica Nicomaco con un trattato sul fine ultimo, no? Vi citerò un breve brano perché proprio merita di essere citato, ma poi affido alla vostra pia lettura, è il caso di dire pia perché Aristotele in questo è davvero edificante, ebbene affido alla vostra attenta lettura proprio questo esordio della etica Nicomaco. Dice: ogni arte o scienza e similmente ogni agire e ogni intenzione nell'ordine pratico mirano ad un certo bene, ed ogni azione mira a un certo bene. Voi direte: ma nel peccato non è vero, il peccato mira al male. Notate bene che non è così, guardate che per quanto il peccato è un male, tuttavia il peccatore nel peccato cerca sempre un bene. Se il peccato non contenesse qualche bene non sarebbe appetibile, capite quello che voglio dire, no? Quindi vale il discorso generalmente: in ogni azione noi cerchiamo un bene, anche se poi quel bene può essere solo apparente, non vero, in qualche modo non autentico. Quindi tutte le azioni mirano ad un bene, e perciò è stato detto giustamente che il bene è ciò a cui tutto tende. Bonum est hicot omnia, è una descrizione molto fenomenologica di questa parola bonum, no? Il bene è ciò a cui tutte le cose tendono. Sembra perciò che vi sia una differenza tra i fini, dice Aristotele, diaforaton telon. Secondo la differenza di azioni c'è una differenza di fini, vedete, diaforaton telon. Non c'è un solo fine, ma tanti, tanti possibili fini, no? Perché il fine sono, da un lato, le stesse azioni, praxeis, dall'altro, oltre ad esse, certe opere, energiai, importantissimo quel testo, perché vedete, Aristotele non adopera molto questa sua teoria, però l'ha già, ed è la teoria dell'azione immanente transeunte, è evidente questo, vedete, praxis significa l'azione che è fine a se stessa, no? Poi c'è l'altra praxis che però ha un termine al di là di se stessa, una energia in sostanza, un'opera compiuta, no? Vedete? È l'inizio dell'etica Nicomaco, prologo all'etica Nicomaco. Laddove vi sono dei fini, da tele al plurale, laddove vi sono dei fini al di là delle azioni, le opere saranno naturalmente migliori delle azioni stesse, perché l'opera è al di là dell'azione, capite? Cioè, per l'ingegnere che costruisce un ponte, non conta il suo applicarsi al lavoro, certo anche quella la sua importanza, però non è il suo fine in cui si riposa, no? Guai a lui, no? Perché deve costruire il ponte, appunto, capite? Quindi ciò a cui mira è il ponte costruito, non so se vi spiego, va bene? Mentre nell'azione morale dell'uomo non si tratta tanto di quello che facciamo esteriormente, quanto piuttosto della nostra qualifica morale, cioè del nostro bene o male spirituale che ricade poi su di noi dalla nostra azione, capite quello che voglio dire? E insomma l'aspetto immanente dell'azione che prevale nella praxis strettamente detta, no? Secondo Aristotele, ovviamente migliore il fine voluto per se stesso di quello che lo è per un altro. Pensate anche a quello che dice sulla metafisica: la metafisica è la scienza libera perché il fine è a se stessa, le altre discipline sono finalizzate ad altro. No? Ecco, facendo un discorso di bieco schiavismo, no? Cioè, rifacendosi alla struttura sociale del suo tempo e dicendo come gli schiavi non sono fine a se stessi ma sono finalizzati all'opera che svolgono per il padrone, così le discipline subordinate in qualche modo servono la sapienza, mentre la sapienza è fine a se stessa, è oziosa la sapienza, capite? È scolè, insomma, è scuola, ossia ozium, è vero, però ozium contemplativo. Bisogna dire, no? Ecco. Allora, in questo senso Aristotele naturalmente dice che il fine che è tale per se stesso è il fine supremo tra tutti. Quindi vedete, si comincia a delinearsi il discorso del fine ultimo, di un fine che non è ulteriormente ordinato, ma che ordina e subordina a se stesso tutte le altre cose. Poi Aristotele accenna in questo bell'esordio all'etica Nicomaco, accenna anche a una cosa importantissima che studieremo assieme a San Tommaso, cioè al fatto che tutti sono d'accordo sulla beatitudine. Vedete, se voi chiedeste e ottereste una risposta, supponendo che dobbiate ottenere una risposta sincera dall'intervistato, se voi chiedeste a qualcuno se vuole essere beato, ogni uomo dovrebbe rispondervi di sì. Capite? Sinceramente, ogni uomo è creato per la beatitudine, tende connaturalmente a essere felice, capite? Però se voi chiedeste a ciascuno in che cosa lui ripone la sua beatitudine, avreste un mucchio di risposte diverse, capite quello che voglio dire? Quindi Aristotele giustamente ci fa già capire come il fine ultimo in astratto è comune a tutti gli uomini, la beatitudine in astratto è comune, ma la concretizzazione della beatitudine, la sua identificazione con un bene in particolare, è diversissima. E Aristotele a questo punto sostiene la sua tesi, che è quella che l'atto beatifico consiste nell'atto, non in un abito quindi, perché la potenza è imperfetta, consiste nell'atto secondo, della facoltà umana più alta, cioè dell'intelligenza, rispetto all'oggetto conoscibile più alto, cioè un'ultima analisi rispetto a Dio. Dico in ultima analisi, Aristotele non lo dice esplicitamente purtroppo in questo testo, no? Però tutto il testo mira a questa conclusione. Quindi l'atto della ottima, l'atto più perfetto, della potenza più perfetta, della facoltà più perfetta rispetto all'oggetto più perfetto, che ovviamente poi racchiude in sé anche tante altre verità. Bene. Ecco, questo è il significato filosofico, filosoficamente proprio, diciamo, denso, no? Ci sono altri significati, l'esito o il risultato. Vedete che mentre Aristotele, da buon filosofo, tratta del finis causa, cioè del fine che è causa, ossia del fine nell'intenzione, l'esito è il finis effectus, il fine nell'esecuzione, capite? Ciò che in qualche modo si opera, no? Con la nostra azione. Si potrebbe quasi dire che il finis in intenzione e il finis effectus sono opposti l'uno all'altro, però lo stesso fine che c'è all'inizio si trova nell'effetto alla fine, no? Quindi it potest primum in intenzione, est ultimum in esecuzione, come si dice, capite? All'inizio ci deve essere l'intenzione che poi è eseguita alla fine della nostra opera, no? Quindi il fine può avere anche questo significato dell'esito, per esempio, non so, il buon esito è presso Dio, dice Flavio Giuseppe nella guerra giudaica, no? Eccetera, ci sono tanti altri testi. Il limite temporale, per esempio, dall'inizio alla fine, oppure il termine della vita che è la morte, telos eche, significa morire, oppure hoi entelei, significa coloro che detengono il potere, pensate, il telos significa anche il potere civile, no? Poi obbligo o dovere, no? Il telos significa anche ciò a cui si è obbligato, oppure il telos come iniziazione religiosa, perfezione nel senso di iniziazione, è molto bella questa parola in Sofocle, nell'Antigone, ta nymphica tele, cioè il rito del matrimonio è ta nymphica tele, è una iniziazione religiosa, un rito religioso che lui appunto traduce con la parola ta tele, ossia il fine, capite? È giungere a un determinato termine, a un determinato fine, no? Ecco. E poi pensate alla varietà dei significati, solo per rendervi l'idea, perché per noi non ha molto, molto così, non è molto importante, però significa persino uno schieramento o distaccamento di truppe di terra o di truppe navali, va bene questo discorso? Quindi quando vi trovate in un testo greco davanti alla parola telos, è un po' come la parola logos, capite? Ha 100 significati, no? Quindi bisogna assiduamente studiare il vocabolario proprio per giungere al significato giusto. Bene, nell'Antico Testamento abbiamo soprattutto il Sof, ci sono alcuni testi significativi, soprattutto Coelet nel terzo capitolo dice: egli ha messo, cioè Dio, ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, cioè nel cuore dell'uomo, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Merosh v'atsof. Merosh significa capo, no? Dal capo, quindi dall'inizio alla fine, v'atsof, fino alla fine, no? Quindi le opere di Dio sono insondabili e questo lo rende con questa espressione di principio e fine, no? Poi ci sono tanti altri significati, ma andate a vederlo sul verbo telos in kittel, no? Che è sempre un'opera valida, che ne dicano i critici più aggiornati, no? Poi l'altra espressione, ketz, significa soprattutto il termine di un periodo di tempo. Così per esempio nel libro dei giudici la famosa figlia di Efte alla fine dei 2 mesi tornò dal padre ed egli fece di lei quello che ha promesso. Sapete che ha promesso, insomma, ha promesso un sacrificio umano in sostanza di sua figlia, no? Però si dice che alla fine dei 2 mesi, è vero, lei tornò e via dicendo, quindi alla fine di questo periodo. Oppure estremità di un luogo, nel secondo libro dei re si dice: hai detto, sono penetrato nel suo angolo più remoto, nella sua foresta lussureggiante. L'angolo più remoto, il fine, no? È appunto appunto anche reso con questa idea. Però significa anche sia il termine escatologico, per esempio in Daniele 9, la sua fine sarà una inondazione e fino alla fine guerra e desolazione, oppure compimento di un'opera. Nel primo libro delle cronache, a Salomone mio figlio concedi un cuore sincero perché possa eseguire tutto ciò, perché possa portare a termine, vedete, tutto ciò. E l'espressione è proprio quella. Bene, allora adesso passiamo sulla letteratura di Qumran, la letteratura rabbinica, per soffermarci solo brevemente sul Nuovo Testamento. C'è soprattutto un testo molto significativo in San Paolo, ve ne cito due, cioè anzi due testi significativi che vi citerò. Uno nella prima lettera a Timoteo, primo capitolo, versetto 5, che dice: il fine di questo richiamo è la carità. E come il discorso della carità si collega con il discorso del fine. La carità, forma delle virtù, è quella virtù che collega con il fine. Tode telos tes parangelias, vedete, il fine, telos tes parangelias del precetto, è la carità. Poi Romani 6:21, è vero, San Paolo dice: ma quale frutto, dice ai convertiti al cristianesimo, no? Dice: ma quale frutto raccoglievate allora da cose di cui ora vi vergognate? Infatti il vostro destino è la morte, il vostro fine è la morte. È tradotto un po' malamente, no? Togartelos keinon thanatos, il fine, in questo caso però ha piuttosto il significato di esito, l'esito di tutta quella vita peccaminosa di prima è la morte, thanatos. Ora invece, notate i due fini, no? Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino, fine, telos, avete la vita eterna. Tode telos zoe aionion, il fine, la vita eterna. È la coincidenza del fine ultimo con la beatitudine che consiste nella visione di Dio, nella vita eterna presso Dio. Tode telos zoe aionion. E con questa meditazione paolina vi lascio adesso, perché poi ci ritroviamo la settimana prossima, è vero, entreremo già in media stress, cioè nel trattato tomistico appunto del fine ultimo. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus pro universis beneficis tuis, qui vis et regnas per omnia saecula saeculorum. Amen. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Grazie della vostra pazienza. Arrivederci e Dio benedica.